File numero 17, pagina 67, diciassettesimo, una rischiosa promessa. Il blocco nel quale sono stato trasferito è una baracca aperta, il che vuol dire che il suo cancello su strada viene chiuso soltanto a sera, all'ultimo momento, e non 10 minuti appena dopo la conta generale sull'Appelplatz, come era nella 25. Per di più, il suo capo, un austriaco dai movimenti scattanti da uomo che ha coltivato lo sport, grida sì qualche volta, ma non bastona, né si diverte a tenerci inquadrati, berretti giù, berretti su, per ore intere. Rimane così, dopo la conta sul piazzale, un margine di tempo un po' meno esiguo, del quale approfitto per ricercare i contatti con i vecchi amici. Ritrovo Basilio, al quale è riuscito, senza dover passare dall'infermeria come è toccato a me, di lasciare i veleni del Kabel e di farsi trasferire alla Messerschmitt. Mi incontro poi con alcuni compagni genovesi, ricevendo da loro notizie assai meno confortanti. Emilio Bellemo, che era stato uno dei più attivi componenti di una formazione partigiana che operava in città, è morto dopo neppure un mese che era qui. Certamente come conseguenza delle bestiali torture alle quali era stato sottoposto a Genova dagli scherani del generale Zimmermann e del prefetto Carlo Emanuele Basile. 4 giorni dopo di lui è toccato al capitano Ruffetta, ex ufficiale degli Alpini. Quando è arrivato, e io me lo ricordo bene, era un omone grasso e rotondo di oltre 100 chili, ma sono bastate poche settimane per ridurlo irriconoscibile. E doveva essere perché le torture che lui pure aveva subito a Genova dovevano aver frantumato qualcosa dentro il suo organismo. Subito dopo il decesso del capitano Ruffetta, altri due, quelli di Daniele Capanera e di Cesare Somma. Il Capanera era un vigile urbano, alto e robusto. Per quella sua funzione gli inquisitori si erano convinti che egli sapesse più di tutti gli altri e perciò infierirono su di lui con particolare ferocia. Legate anche a lui le braccia dietro la schiena, presero a bastonarlo fino a rompergli le ossa, e poiché si rifiutava ancora di parlare, gli ficcarono in bocca un fazzoletto e gli immersero la testa più e più volte in una vasca d'acqua, fin quasi a soffocarlo. Giunto qui, in condizioni disperate, è stato uno dei primissimi ad essere spedito in transport, verso Natzweiler, insieme con Cesare Somma. Da lì in miniera, a Markirch, dove, per la disumana fatica e la fame e il gelo, sommatisi a quanto avevano subito precedentemente, sono morti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. Poco dopo un altro decesso, nel Revier stavolta, quello di Mario Pittaluga, ex operaio dell'Ansaldo. Durante il viaggio verso la Germania, il Pittaluga si era spontaneamente privato di una sua sciarpetta per passarla a Ettore Sigrist, che balbettava e quasi più non connetteva, a causa del freddo polare del carro bestiame fermo per ore al valico del Brennero. Morto è pure il nonno, così lo chiamavano, del gruppo, il 65enne Luigi Vignolo, arrestato al posto del figlio, sul quale era stato impossibile mettere le mani poiché era già lontano con i partigiani. Già 6 morti dunque in così poco tempo, ma timori gravi per parecchi altri, fra i quali Antonio Adamo, al quale sono stati spaccati i polmoni e ora sputa sangue tutti i giorni, ma sta facendo il possibile per non farsene accorgere, perché non vuol finire nella baracca dei tubercolotici. Altrettanto è per Adriano Guglielmetti, fratello di uno degli 8 prelevati dalla sezione politici delle carceri di Marassi e fucilati nel cortile del Forte di San Martino. Per quanto è trapelato tra le file della resistenza genovese, la fucilazione degli 8 ostaggi doveva venire eseguita da un plotone di carabinieri, ma l'ufficiale che li comandava rifiutò nettamente, al pari dei suoi sottoposti, di uccidere quei suoi connazionali, per cui il massacro venne effettuato da un plotone misto, formato da militi fascisti e tedeschi. Adriano Guglielmetti ora non è più qui, è stato spedito in transport, non si sa per dove, così come non si riesce a sapere nulla dell'ingegnere Luigi Astengo, direttore di uno degli stabilimenti genovesi, fratello lui pure di un fucilato. A Savona questo, e non a Genova. O, com'è per Giuseppe Montagna, che era quello che aveva il compito di guidare verso le linee dei partigiani i giovani che rifiutavano l'arruolamento nelle file fasciste. L'arresto del Montagna era avvenuto subito dopo che era stato dimesso dall'ospedale, dove aveva subito l'asportazione di un rene. Denudatolo e vista la recentissima cicatrice, era stato proprio su quella che i torturatori si erano sadicamente accaniti. Sono soprattutto Ciotti e Dagnino, loro pure al Kabel, quando c'ero anch'io, a darmi o ripetermi queste poco liete notizie, e con loro Enrico Zanotti, che adesso è alla Messerschmitt, ma non potrà restarci a lungo perché durante il disastroso viaggio in carro bestiame ha avuto un principio di congelamento al piede sinistro e ora l'infezione che ne è derivata si va estendendo a tutta la gamba e non potrà evitare il Revier. Se basterà, perché sa di essere anche lui tra i segnalati per l'attività politica che ha continuato a svolgere, per cui o prima o poi un qualche transport ingoierà lui pure. Ci sono volute 3 sere, nei brandelli di tempo, lungo la Lagerstrasse, dall'Appelplatz fino alla baracca 25, e poi qualche minuto ancora da dietro la rete, per sentirmi ripetere tutti questi nomi e vicende sui loro compagni, alcuni dei quali ho conosciuto personalmente, ma altri no, perché spediti via quando ancora i nostri rapporti non erano stati perfezionati. Ma i nomi, comunque, di tutti, li conoscevo bene, mi è stato parlato di loro tante volte, al Kabel o altrove. Cosicché anche di Bellemo e di Ruffetta sapevo già. Ma ora, per loro e anche per tutti gli altri, che cosa posso dire? Soltanto una cosa, che ci dobbiamo rivedere, parlarne con tutti quelli del nostro gruppo, poiché le notizie che arrivano da più parti sono quelle che possono essere, per vedere insieme se e che cosa si può fare. Intanto un impegno, anzi, una promessa, che cercherò, ogni qualvolta mi sarà possibile, di prendere qualcosa dei mucchi di indumenti, lavati o non lavati, che ingombrano il locale d'ingresso della Vescherai, per farli avere a coloro che sono in peggiori condizioni. Se mi riuscirà di non farmene accorgere dal capò e dal suo smanioso vice, e potrò superare indenne le perquisizioni improvvise che gruppi di SS della Kommandantur fanno all'uscita, subito dopo che abbiamo varcato la porta del comando. Pagina 69.